File 1, pagina 15, dal campo di Dachau, memorie di Paolo Spezzotti, 25 aprile 1988. A Udine, in Piazza Libertà, si celebra il 53° anniversario della Liberazione. Dal terrapieno, sotto i volti dell'antica chiesa di San Giovanni, trasformata dopo la Prima Guerra Mondiale in tempietto ai caduti, tra le autorità presenti prende la parola Paolo Spezzotti, presidente della sezione di Udine e consigliere d'onore dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici, ANED, in qualità di relatore del discorso ufficiale. Udinesi, compagni e amici combattenti della Resistenza, la sezione provinciale dell'ANED di Udine ringrazia per l'onore concessole di prendere la parola, dopo tanti anni, in questa 53esima celebrazione della Liberazione e del 50° della Costituzione, che si festeggia giustamente in maniera solenne. Ho l'onore di parlare a nome di tutte le associazioni patriottiche e combattentistiche friulane, che ritrovano in queste celebrazioni gli stessi valori comuni, le medesime concezioni per cui hanno combattuto e sofferto, e che ritrovano proprio il 25 aprile di ogni anno gli stessi supremi ideali di libertà, di democrazia, di italianità. Questo giorno riunisce tutti i combattenti per la libertà in un unico, affettuoso abbraccio. Mi sia concesso, quale presidente della sezione udinese dell'ANED e consigliere nazionale, in questo giorno così significativo, di prendermi il privilegio di ricordare il grande concorso di sacrificio dei deportati politici dei campi di sterminio di Dachau, Mauthausen, Elbensee, Auschwitz, Buchenwald, Flossenburg, campi di eliminazione, dove la morte veniva programmata con sistema scientifico, nei quali, secondo gli studi dell'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione, sono scomparsi nei forni crematori e nelle fosse comuni oltre 1000 friulani. Quando fummo liberati a Dachau, un importante giornalista americano, cui il comando aveva devoluto l'incarico di raccontare quanto aveva visto, dichiarò: «Non mi è possibile descrivere l'indescrivibile». A Udine, quando tornammo nel giugno 1945, un'eminente personalità politica della Resistenza ci disse: «Voi siete l'aristocrazia del movimento di liberazione». Purtroppo, dopo quel primo periodo che Primo Levi definì un'ubriacatura di libertà, fummo lentamente dimenticati e iniziò quel periodo che i nostri compagni francesi definirono il silenzio della storia. Un silenzio che disgraziatamente riguardò soprattutto la documentazione tra i giovani. Poi la storia ci diede ragione, l'onorevole Violante proclamò: «Voi siete testimoni di una nazione che non voleva piegarsi». Insieme con tutti i compagni e gli amici dell'AMPI, dell'APO, dell'ANED, dei combattenti per la liberazione, con i perseguitati, mutilati, famiglie di caduti, vogliamo creare un ponte di memoria e di pensiero che leghi la nostra tormentata generazione a quella di oggi, che ci sembra molto attenta e commossa. Bene, ha detto nella cerimonia di Buia di domenica scorsa, per lo scoprimento della lapide, Federico Vincenti, presidente dell'AMPI, nell'affermare che l'umanità ha vissuto questo secolo come il più terribile e sanguinoso della sua storia, e che noi dobbiamo operare per tempi nuovi, in cui questi nostri giovani potranno vivere pacificamente in una sana democrazia. Parlo a nome dei poco più di 100 superstiti dei campi di sterminio che ancora vivono faticosamente in questa terra friulana, che si sente parte integrante della Resistenza. Con memore pensiero e con l'affetto che oggi ci lega agli altri protagonisti della lotta di liberazione, ci sentiamo ammirati e riconoscenti per quanto accadde in Friuli durante la nostra deportazione. Plaudiamo riconoscenti alle epiche imprese dei combattenti garibaldini e osovani, alle lotte clandestine dei patrioti, ai migliaia di morti nei campi di concentramento militari e alle altre vittime di questa guerra. Come non ricordare i grandi eccidi perpetrati in Carnia e in Friuli, l'eccidio contro i Nermi a Torlano, i 22 ragazzi fucilati al cimitero di Udine e i 30 falcidiati alle carceri a pochi giorni dalla liberazione? Uniti insieme alle nostre associazioni combattentistiche vogliamo essere i tutori delle conquiste così eroicamente realizzate e i custodi della più gloriosa eredità che i nostri migliori ci hanno tramandato. Concludiamo con l'invocazione che risuonò alta nelle galere, nei campi di concentramento e di sterminio, che fu l'ultima parola dei fucilati: «Viva l'Italia libera!». Le parole di Paolo Spezzotti, al di là del momento celebrativo, nascono da convinzioni e valori profondamente vissuti, da una storia personale drammatica, una storia di guerra e di prigionia che si aggiunge ad altre testimonianze raccolte nel secondo dopoguerra, ognuna delle quali costituisce un documento di una tragedia del Novecento che una società civile non può dimenticare. Spezzotti pensa anche ai giovani, alla necessità di promuovere in loro una meditata coscienza storica e civica. Per questo egli ha voluto dare una svolta alle iniziative dell'ANED, coinvolgendo anche il mondo della scuola, raccontando ai giovani esperienze vissute, dando avvio a una tradizione per cui ai primi di maggio studenti degli istituti superiori cittadini si recano guidati dall'ANED in pellegrinaggio ai campi di sterminio. Da Udine a Dachau. Paolo Spezzotti è nato nel 1914 a Gagliano di Cividale, nella casa del bisnonno Luigi, 1814-1890, fondatore a Cividale nel 1857 della prima tessitura Spezzotti, trasferita a Udine ai casali Paparotti nel 1874. Figlio di Luigi, presidente della provincia di Udine, sindaco della città e senatore del regno, Paolo, dopo la profuganza a Firenze con la famiglia nel 1917, studia a Udine, diplomandosi in ragioneria per precisa volontà del padre, che trova questo tipo di studi di immediata utilità per la gestione dell'azienda di famiglia, nel cui consiglio di amministrazione Paolo entra nel 1932. Ma nel 1934 è chiamato alle armi. Frequenta la scuola di cavalleria di Pinerolo, da dove brillantemente classificato è inviato al reggimento cavalleggeri Alessandria di Palmanova, con il grado di sottotenente, dimostrando un'attitudine che diventerà autentica passione per l'equitazione e che nel dopoguerra lo vedrà affermato cavaliere di classe internazionale. In questi anni partecipa con successo a competizioni equestri nazionali, tanto che gli viene affidato l'incarico di istruttore di equitazione per gli allievi ufficiali per i giovani delle classi 1920, 21, 22. A Udine nel 1937 fonda il Circolo Ippico Friulano con sede al Polisportivo Moretti, poi trasferito nel 1957 a Passons. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Paolo è ancora a Palmanova ed è lì che si trova l'8 settembre del 1943 con il grado di capitano, impiegato alla Guardia dei Depositi, mentre il suo reggimento Alessandria combatte in Jugoslavia, dove si scioglie dopo aver lasciato nella città fortezza circa 200 cavalli con gli uomini per custodirli. A Palmanova è rientrato dalla Russia quel che resta del reggimento Savoia Cavalleria. Senza ordini, senza nessuna guida, gli ufficiali presenti nella fortezza decidono di distribuire ai civili quanto depositato nei magazzini militari, così che quando giungono i tedeschi il 14 settembre non trovano né beni alimentari, né vestiario, né cavalli, finiti anche questi nelle case dei palmarini. Paolo Spezzotti chiede un regolare congedo, necessario per la sua coscienza, ma un maresciallo dei carabinieri lo avverte di sparire, altrimenti deve arrestarlo. Il 14 settembre gli esce da Palmanova, da Porta Aquileia, la più vicina alla caserma, proprio quando da Porta Udine stanno entrando i tedeschi. Intanto il fratello maggiore di Paolo, Giovanni Battista, detto familiarmente Titta, antifascista e repubblicano, aderisce alla Resistenza, diventa membro del CLN in qualità di tesoriere. Si è venuta formando una rete di taciti e pericolosi accordi per raccogliere nella clandestinità finanziamenti per il movimento partigiano, rete che vede agire Faustino Barbina e che coinvolge la ditta Spezzotti. Racconta Paolo che Barbina, impegnato ed entusiasta fino all'imprudenza, approfittava dei viaggi a Padova e Venezia, che faceva come commercialista, per procurarsi fondi che, sotto forma di assegni, due dipendenti della ditta Spezzotti, la sera insieme con la cassa aziendale dalla sede legale di via Prefettura 15, portavano a cambiare presso la Banca del Friuli, allora anch'essa in via Prefettura, banca di cui era presidente Luigi Spezzotti. I liquidi, nascosti a casa del capocastiere della Spezzotti in via Superiore, venivano poi distribuiti al movimento partigiano. Anche l'azienda talvolta aveva aderito a richieste di mercerie e tessuti, come quando, ricorda Paolo Spezzotti, un giorno il garibaldino Giacca portò via della merce con un camioncino, dopo che il CLN aveva avvertito che nei depositi di Casali Paparotti si sarebbero presentati degli incaricati. Forse qualche voce era arrivata ai tedeschi, tanto che nel clima di sospetto Titta Spezzotti per un periodo si rifugiò nel Padovano e il senatore Luigi, malvisto dai repubblichini, già subito dopo l'8 settembre era stato fermato dai tedeschi mentre si trovava nella sua villa di Colle Rumiz, a Tarcento, trattenuto per 2 giorni presso il comando prima di essere rilasciato. La famiglia era preoccupata anche per le sorti di Mario, fratello gemello di Paolo, ufficiale degli Alpini, combattente in Albania e in Grecia, il quale dopo l'8 settembre rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e fu deportato in campi di lavoro polacchi e tedeschi. Un tentativo di trasferirlo come impiegato in Carinzia nella segheria di Silvio Romanelli, suo futuro suocero, andò a vuoto per il netto rifiuto di Mario di accettare compromessi. Fu liberato nel 1945 dai russi dal campo di Straflager, presso Dresda. Pagina 22.